Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse: un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati. Si alzò e tornò da suo padre. Quando ancora era lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa. Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. E quello gli rispose: tuo fratello è qui. E tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando. E tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo, ma bisognava fare festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto e tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. È parola del Signore. Non so se l'effetto è solo il mio, mi avverto un grande rimbombo della cosa. Vuoi pregare poco il parroco se vuole abbassare, perché io resto un po' stordito, perché ho un suono di ritorno che mi... Dunque, ci ritroviamo insieme, speriamo di camminare anche per quest'anno insieme. Ma la cosa fondamentale è che anche i segni delle cose, dei tempi, devono guidarci un poco. Questa chiesa che è stata sempre uno scarrupatorio, diciamolo proprio in termini nostrani, è stata ripulita tutta quanta. E quindi ci troviamo un poco più in un ambiente più dignitoso, diciamo così. E speriamo che l'ambiente sia non solamente quello delle pietre, ma sia anche quello nostro. Perché dice la scrittura, la chiesa è formata di pietre vive, cioè di uomini. Siamo noi che siamo la Chiesa, non queste pietre qua che bastano terremoto per toglierle da mezzo praticamente. Invece siamo noi che costruiamo qualcosa di molto importante che è la comunione. Vedete, un altro segno importante che io vi sottopongo e che non bisogna stare attenti a guardarlo bene, è un po' questo nuovo Papa che è venuto, Papa Francesco, il quale, come vedete, attraverso i suoi comportamenti, con molta tranquillità, sta cambiando un sacco di cose all'interno della Chiesa. E io spero che continui a riformarla attraverso i gesti, piuttosto che attraverso i documenti, che come si scrivono, così si conservano praticamente. Io credo che pochissimi fra voi hanno avuto la forza di leggersi il Vaticano II, per esempio. E allora in pratica si fanno tutte queste belle cose, come c'è la canzone, lui se la scrive, lui se la canta, lui se la suona e lui se la sente, così mi pare un po' all'interno della Chiesa. Ecco, questo Papa sta cominciando a parlare in una maniera diversa, cioè invece di parlare di teologie sta parlando di fede. E quindi invece di fare, noi discutiamo sull'incarnazione di Cristo, sulla Trinità, sul peccato, eccetera, e lui dice: state attenti che il nostro Signore vi vuole bene, abbiate fiducia, andate avanti con la sua paternità alle vostre spalle, come quando eravamo bambini e la mano di nostro padre era la nostra sicurezza praticamente. Ritrovare questo è fondamentale. Però per ritrovare questo, vedete, c'è bisogno anche che noi ci dobbiamo togliere dalla mente molte cose. Quando lui sta suggerendo a noi sacerdoti, un po' a tutta la Chiesa, di spogliarsi, cioè scendere un po' da cavallo, smetterlo con tutte quelle pacchianate che noi continuiamo a fare da centinaia di anni, e tutti i baciamani, gli inchini, le processioni, le cose, e torniamo un po' a essere un po' più cristiani come fede. Cioè a credere nell'amore del prossimo, a credere nell'unità, a credere nella comunione di tutti quanti, a credere nella pace. Questo è il valore, l'essere cristiano. E allora lui sa, cioè, e poi trovare una cosa fondamentale, guardate, una parola che lui sta ripete spesso e si sente che è di lingua spagnola, perché non dice allegria, ma dice allegria. E quindi allegria. Questa maniera di considerare la fede sotto un profilo di gioia e non sotto un profilo di afflizione. Ci siamo riempiti, io lo dico sempre, la prima cosa che farei, scusate, scandalizzando tutto, togliere tutta questa via crucis. Perché non so perché mettiamo la via del patimento, del dolore, è mai la via della vita. Gesù Cristo è venuto, ha sanato quella persona, ha sanato un'altra, cioè alla fine ha fatto risuscitare pure un morto, e noi dobbiamo ricordare sempre il dolore, la passione. Abbiamo creato la mistica della sofferenza. Io non mi ricordo il nome, ma c'era un vescovo del Veneto che aveva predicato una vita intera, tutto il dolore, noi ci uniamo al Cristo nel dolore, il dolore, il dolore. Poi nella sua vecchiaia ebbe una malattia pesante, ma con dolori forti, pensate a una calcolosi renale, per avere un'idea. A quel punto là, quando parlavo con i preti, non parlate del dolore, perché l'aveva subito. Perché noi facciamo la teologia del dolore e della sofferenza quando ha soffriso gli altri, non noi. E invece purtroppo i guai li teniamo tutti quanti. Purtroppo la sofferenza è una cosa che non ci chiede il permesso di venire. Si tratta di affrontarla, ma di affrontarla sapendo che c'è una forza maggiore che ci guida, cioè quella che Gesù Cristo ci ha offerto quando ci ha offerto la sua beatitudine. Allora, scusate se mi ripeto, ormai tengo 80 anni, 80 anni i vecchi si ripetono, ma io dico sempre una cosa, ricordatevi, la beatitudine è come le due donne. Una entra in sala operatoria per essere operata di un tumore al colon, l'altra entra in sala operatoria per un parto cesareo. Schiatta l'anima lì, con il suo cancro e con le sofferenze dell'operazione. L'altra soffre tale e quale, perché pure ha una laparotomia, però in pratica gli è nato un figlio, ha un valore. E se voi state a servire in una casa e dovete mettervi a cucinare d'estate, col calore, con le fritture, con le cose, voi soffrite. Ma se tenete a pranzo i figli vostri, tenete le persone amiche, e voi lo fate con gioia quella sofferenza. Se facciamo a cazzotti e voi, e i pugni che voi mi date mi fanno soffrire, io faccio soffrire l'altro pugliandolo a pugni. Ma pensate a un pugile il quale si presenta per il campionato del mondo, piglia pazzate inaudite, cazzottoni di prima categoria, però alla fine alza le mani, ha vinto, è campione del mondo. Questa è la beatitudine, guardate, ridotta in termini molto poveri, cioè dare un senso superiore alle cose. E non è un'intellettualità, io non vi sto dicendo una cosa, vabbè sei l'intellettuale, no, è reale, perciò vi ho fatto degli esempi reali, come quello della notte di doglie, come quello del pugilatore, come quello. Cioè tutto può essere trasformato. Ecco, questo Papa mi pare che stia un po' uscendo fuori da quella, quel vizio congenito un poco in tutta la società di fare la parte che deve essere fatta così, cioè lui non può camminare normalmente ma deve camminare ieratico, diritto, lui non può stare a portarsi la borsa perché ci deve stare due persone che gli stanno dietro tutti di traverso per fargli il passaggio. E sta detto, ma io sono povero, tutto quanto gli altri, me lo sono io e lo siete voi tutti quanti. Ma perché non devo continuare a essere me stesso per fare il pane? No, recitiamo. E purtroppo noi, la nostra società, a cominciare da noi preti, recitiamo la scena. Io non sono diverso da voi, sono un figlio di voi, della società. È la stessa persona che faceva prima un altro mestiere, lavorava in un'altra maniera, ora lavoro in un altro modo. Il mio datore di lavoro è stato sempre il Padre Eterno. Però una volta lavoravo in una maniera nella società, ora lavoro qua all'interno della Chiesa. Poi tutto il resto non ha nessun senso. Allora, se voi mi mettete addosso tutto questo e a volte mi coprite di oro, non coprite di oro me, prete, coprite nostro Signore Gesù Cristo che io rappresento. Perciò io tollero che mi mettiate questa roba addosso, altrimenti che, ma a chi volete mettere tutte queste pezze, pigliatevele, non state là. È chiaro qual è il punto. Questo dovremmo cominciarlo a capire, guardate, e io penso che sarà molto difficile se non cominciamo a cambiare qualche cosa che sta alla base della nostra fede, cioè tutti quei convincimenti che noi ci hanno messo dentro la testa con il catechismo, con i libri, con la predicazione. Cioè voi ormai avete nella testa, come l'avevo io, e guardate che ci ho messo anni, anni e anni per liberarmi, noi abbiamo nella testa tutta una struttura, secondo noi quello è il cristianesimo, non è vero niente, guardate. Il cristianesimo è molto più semplice, ed è molto più incisivo, ed è molto più totalizzante. Fateci caso, guardate, trovatevi un usante che è stato applaudito in vita. Nessuno. Perciò io diffido dei santi che mi vanno a fare perché sono applauditi, i Papa Bois o quelli che hanno. I veri santi, fateci caso, quando hanno voluto essere cristiani si sono messi in urto con tutto quello che la gente pensava, perché il cristianesimo sta alle spalle di tutte le chiacchiere, di tutte le norme, di tutti i precetti, di tutte le funzioni che noi facciamo. Ecco, questo potrebbe essere un poco l'avvio di questo nostro anno che comincia così, speriamo che vada avanti, se Dio vuole, e cercare un poco di cambiare. Per cui quando io vi propongo delle cose diverse da quelle che voi avete sempre creduto, non scappate via. Qualcheduno, quando vengono a fare gli incontri con me, io dico sempre la porta aperta per entrare e per uscire. Perché non è che voi dovete pigliarmi per forza come io vi sto dicendo le cose. Se Dio ha mandato a me, io vi dico quello che credo. Se poi non va bene per voi, andate da un altro. Non sono la verità. Però in effetti neppure è giusto che uno viene, sente una cosa, oddio, questo mi sballa le situazioni, alza e se ne va, perché non cerca più. C'è un amico mio che dice: non mi far leggere questo libro che hai scritto, perché questo mi destabilizzerebbe. Io logicamente non gli ho dato niente, non lo legge. Però non è questa la strada. Noi per vivere tranquilli continuiamo a ripetere le quattro ciappe che abbiamo appreso la prima comunione. Poi quando vengono le mazzate toste della vita e andiamo a caccia di un sostegno, di una forza, allora comincia a dire: io ho perduto la fede. E io dico: tu non l'hai mai tenuto, tu hai creduto a quattro regole. E come crediamo alle regole sociali, e siamo persone educate, facciamo passare la persona anziana, facciamo, non so, diamo un aiuto a uno che ha bisogno, quando invitiamo a casa una persona gli diamo il caffè, le cose, così noi trattiamo con la Chiesa, andiamo a domenica messa, facciamo la processione, ci facciamo la coroncina e via discorrendo. Ma questo non è il cristianesimo. E questo Papa finalmente ce lo sta ricordando, guardate. Allora, vi ho fatto questa lunga chiacchierata, la chiudiamo ora, per dirvi che in fondo cominciare a rincontrarci Io mi sento sempre un po' in difficoltà a parlare con voi perché non vi conosco quasi al 90%, non so che cultura avete, che sensibilità avete. Io posso solamente cercare di dirvi quello che credo. Voi pigliatelo. E quando poi dopo si piglia, è come dentro la portano a casa una sportifrutta varia, voi che fate? Pigliate, questo è buco, questo non è buco, questo è buono, questo non... Però cercate. Cercate. Concludo dicendovi una battuta su questo Vangelo di oggi, vedete, che avrebbe bisogno, io ci ho scritto sopra un libro, poi ci ho scritto un articolo, eccetera, eccetera. Quindi chi se lo vuole andare a studiare, se lo andasse a studiare in internet, trovo tutto quello che vuole, perlomeno quello che ho capito io. Ma per farvi intendere, noi dobbiamo andare a cercare sempre sotto le parole. Vi faccio un esempio banale. Quando siamo fidanzati, sposati con una persona, quante parole si dicono in una giornata? Uno dice, parte per là, non hai capito niente, ti avevo detto di fare questo, non hai fatto quest'altro, ti avevo pregato, chiacchiere. Però, sotto quelle parole, la vostra sensibilità coglie qualcosa di molto più profondo. Tant'è che poi capace dopo un anno, cioè tu quel giorno quando io ti chiesi tu mi rispondesti così. Ma non è la frase che conta, conta quello che ci sta sotto. Ora questo Papa fortunatamente sta ripigliando il concetto di dialogo fra noi e Dio. Lo ha detto anche negli ultimi accenni che ha fatto. Noi parliamo con Dio e questo è parlare con Dio, vedete. Ora sta parlando Dio attraverso di me. E vi ha parlato quando io vi ho letto quel passo. Ma non fermatevi alla superficie, andate alle parole. Guardate, qua dentro stanno nascoste delle cose enormi. Io, ancora ristudiandomelo, non so quante volte l'ho studiato questo testo, ho trovato un'altra maniera di leggere. Ho trovato tutta un'Eucaristia qua sotto che non avevo ancora capito, che non avevo trovato. È come quando sentite, a volte qualcuno dice, uno vede un film comico, se l'ha vista una volta, poi si scoccia la seconda volta, poi dice, però Totò è bello, perché ogni volta che lo sentite pare che trovate una sfumatura che vi fa ridere, una cosa nuova. E questo è Totò, ma questo è il nostro Signore. Allora se invece di andare a pensare, padre mi alzerò e dirò, padre ho peccato, tutta storia, che non vale proprio niente, vi devo dire, voi andate a cercare il cuore di questa frase. Non cercate il pentimento del figlio, il padre, eccetera, eccetera. Non ci sta bisogno che scendeva il nostro Signore dal cielo per spiegarsi che un padre vale per 100 figli e 100 figli non valgono per un padre. Non c'era bisogno che venisse dal cielo per dire che in fondo la carità dei nostri genitori ce n'ha perdonata, che ce n'ha perdonata di cose che abbiamo sbagliato. Qua è molto più profondo. Vi dico solo una parola, guardate, c'è venne il fratello dalla campagna e sentì da lontano, questa può fare una traduzione passata con la chianozza, come si diceva, cioè l'asino lì ha fatto, e sentì i canti e i balli. Pare che in stata no, c'erano i balletti, facevano con il DJ. No, sinfonia è la parola che sta là. Sinfonia significa coesione dei canti. Allora quello che bisogna sentire per avvertire la Chiesa è la sinfonia. Io sto parlando, voi state ascoltando, poi voi parlerete. Tutte queste voci devono diventare la voce di Dio. Allora è bella la Chiesa. La Chiesa è sinfonia. Perciò teniamo il ciaramellare, lo zampognaro. Sapete, in greca la zampogna si chiamava sinfonia, perché un unico soffio di vita, ma tre suoni, tiene tre uscite la zampogna, tre suoni però coordinati. Ecco, allora l'Evangelista ci ha detto, fate sinfonia. E poi ci ha messo la parola, i cori. Allora pensavo tu quando facevano, oppure stava nel Veneto, un mazzolino di fiori e cantavano, no, quella parola nasconde 100 cose dentro, nasconde la passione di Cristo, nasconde il vino del calice, nasconde quando non immaginate in quella parola. Allora il fratello che venne da fuori è colui che trova di fronte a sé l'Eucaristia. e non sa entrare. E io mi domando quanti di noi negano infatti l'Eucaristia. Sì, venne la messa, ma la sinfonia, datevi un segno di pace, la sinfonia, ma il calice in cui voi vi riunite, ma chi usente questo fatto qua? A cominciare da noi, naturalmente. Ecco, vabbè, voi riflettete, ma vi ho riempito la testa di chiacchiere, però cercate di riflettere e di capire. Il cammino è vostro, non è mio. Nessuno vi può sostituire. Ognuno costruisce la sua vita. Costruite la vostra.